Ci siamo tornati.
Gorillaz, Feel Good Inch, l'abbiamo scelta un po' perché magari c'era questa risata, un po' perché sa sempre un po' di macabro e ci piace così comunque.
E ci gusta.
Sì, continuiamo con lo slot videogiochi perché adesso a me mi hai tirato fuori un argomento che per me è molto molto familiare.
Ma io lo so.
Quindi andiamo avanti, dacci altre informazioni su quelli che magari sono i videogiochi. Magari qualcuno stasera non ha voglia di vedere un film, magari qualcuno non ha voglia di passare una serata fuori e dice questa sera questo Halloween me lo voglio godere a casa davanti alla mia console.
Bene, allora ho giusto quello che fa per voi, però fate attenzione, queste storie vanno prese con le pinze perché in questo momento parleremo di leggende metropolitane, teorie di fan, ma soprattutto vi ricordo non c'è nulla di vero in quello che viene detto,
come giusto che sia,
però ci piace pensare che un po' di verità ci sia dietro, perché comunque fa anche parte questo del come posso dirti, dell'ambiente macabro, un po' di spavento che è Halloween, perché
giusto,
voglio dire, ragazzi,
certo,
Halloween è spavento, quindi non vedo perché no.
Certo, certo.
Allora, io parto con una cosa degli anni '80, uno dei periodi più belli, secondo me, significativi, ma per i videogiocatori in realtà è stato un periodo un po' strano, perché nel 1981 in Oregon, a Portland, appare in un arcade, quindi classica sala giochi
sala
degli
giochi,
anni 80.
Sì, parliamo delle sale giochi.
Esatto. Appare un arcade, un cabinato dove c'è scritto Polybius. E basta, un cabinato nero, c'è scritto solamente quello. Attrae un sacco l'attenzione perché una volta i cabinati erano tutti quanti colorati, pieni di cose, sfarfallati. Questo è completamente nero con una scritta bianca. È un gioco talmente tanto che prende che ci sono le file di giocatori che non vedono l'ora di giocarci, e a detta di molti giocatori che lo hanno provato con le loro mani e lo hanno visto con i loro occhi, hanno subito degli effetti come se stessero provando qualcosa di allucinogeno, hanno visto delle visioni, non riuscivano a dormire la notte, ma soprattutto avevano gli incubi perenni. Addirittura una madre scrive che il proprio figlio di 10 anni al tempo era tornato da un arcade game ed era contentissimo di aver provato un nuovo videogioco che si chiamava Polybius, un nome strano, ha detto che ricordava molto Space Invaders perché dovevi muovere una navicella spaziale, ma il figlio durante la notte si è messo a urlare e ripeteva sempre Polybius, 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 e si dice che molte persone hanno visto degli uomini, i classici Men in Black che
sì,
agitavano i fili di questo cabinato e praticamente si dice che rubassero, non so, i dati o comunque mettessero qualcosa per far sì che i giocatori facessero quello che loro volevano o provassero quello che loro volevano.
Una delle classiche storie che giravano comunque gli anni 80 e 90 erano quelli dei messaggi subliminali nascosti con questo, e mi rendo conto perché la grafica, e parliamo di 8-bit, quindi 81,
sì,
Space Invaders, il classico verde su nero, il classico colore,
esatto,
magari dei 486, insomma, cose storiche e comunque ci siamo divertiti fino a qualche anno fa, parlo della mia generazione, nel creare comunque con i classici caratteri o puntini delle forme e delle immagini che, se nascoste dietro un videogioco a cui si è sottoposti per lungo tempo, possono comunque, come dire, generare delle visioni, come dire, a contrasto con la luce, e portare comunque ad arrivare all'inconscio di una persona.
Sai cosa mi fa ridere, Dani? Che tu hai usato una parola, immagine, perché è proprio da un'immagine che partiamo con la seconda storia, ovvero, ragazzi, ascoltatori e videogiocatori, so che avete provato per almeno una volta Minecraft è stato qualcosa di assurdo, è stato un videogioco che ha preso subito milioni e milioni di utenti, e poi
sì,
è semplicissimo, sì, perché è un gioco a blocchi,
ancora oggi
è giocatissimo,
sì, 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 sì,
è
sì,
il gioco più venduto al mondo, ha superato Tetris e tutti,
sì,
quest'altri,
sì, 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 sì.
Nel 2010, quindi lontano 2010, quasi 14 anni fa, su un social 4chan, un'entità, un utente sconosciuto pubblica uno screenshot del gioco dove dice che ha visto un'entità, un qualcosa di sconosciuto tra i blocchi di Minecraft, e
okay,
non sapeva che cos'era, finché appare un video su YouTube dove un giocatore stava portando la sua serie di Minecraft e a un certo punto urla dal terrore perché vede un personaggio lo Steve di Minecraft, ma con gli occhi completamente bianchi e un sorriso stampato sulla grafica del gioco. Okay. E spegne il PC, lo spegne di netto. E da lì sono partite tantissime teorie riguardanti questo personaggio che ha preso il nome di Herobrine. Si dice che sia un'entità, un virus che appare nei mondi di gioco dei giocatori e che li distrugge o che crea delle strutture come ad esempio piramidi oppure taglia le foglie degli alberi, crea dei tunnel dentro le caverne e spaventa i giocatori guardandoli da lontano oppure standogli alle spalle quando loro sono ignari oppure spegne i mondi e li corrompe, quindi non puoi più giocare al gioco.
D'altronde, ecco, una delle paure maggiori, lo vediamo anche nei vari social, spesso e volentieri anche per quel che riguarda i giocatori più appassionati, quale incubo più grande se non quello di perdere magari tutti i dati salvati dei progressi di un gioco a cui magari parliamo anche di videogiochi che hanno un valore economico molto molto importante. Ecco, faccio gli esempi dei vari giochi di sport americani, ad esempio NBA 2K, so che in giro ci sono degli account che valgono decine di milioni di dollari.
Ma non, ma non solo, perché la paura di perdere i dati è una cosa che spaventa non solo i videogiocatori ma anche gli sviluppatori, perché ultimamente molte società videoludiche hanno subito attacchi hacker dove hanno sono stati rubati dati rilevanti, importanti, e sono state spogliate un sacco di cose, tanto che addirittura quando ancora prima di uscire Call of Duty, il nuovo Black Ops 6, sono state spogliate un sacco di mappe.
C'è stata una fuga di dati. E a proposito di dati, io ti passo la palla proprio per quest'ultimo di cui abbiamo parlato
esattamente,
prima.
Esattamente, perché proprio si basa tutto quanto su questo, è incredibile, un videogioco che si basa solo e solamente su un virus che ti entra nel PC. Si chiama Kinito Pet, un nome buffo sembra, ma fidatevi, è tutto che fuorché buffo, perché simulerete un PC, un computer a Windows XP, quindi una cosa molto vecchia a inizi anni 2000, dove andando su internet, ovviamente facendo finta, quindi giocando, entrerete su internet e un pop-up apparirà, dove ovviamente vi riempirà lo schermo e voi ci dovrete cliccare perché purtroppo...
Per interagire, ecco.
E il vostro gioco si spegnerà, voi lo riattivate da Steam o dovunque l'avete scaricato e apparirà un pupino che è un virus che vi è entrato dentro il computer, e man mano che voi agirete con questo pupino il gioco prenderà possesso non del gioco stesso ma del vostro computer, facendo apparire cartelle, file, cambiandovi tutto quanto. Ma addirittura fate attenzione, perché a un certo punto questo pupetto vi chiederà di accedere alla vostra casella di comando, e se voi gli date ok vi prenderà completamente controllo del PC, facendovi vedere nome, dove siete, cognome, e addirittura vi farà cancellare gli amici da Steam, perché dice: io sono il vostro unico amico, vi meritate solamente me.
Quindi un vero e proprio gioco a impatto psicologico, che comunque adesso, al di là del discorso Halloween e tutto il resto, è una delle cose peggiori che sta succedendo magari in questo momento a livello globale, comunque quello di essere, come dire, intrappolati e catturati e comandati da comunque i media o tutto quello che ci gira intorno. Quindi bellissima parentesi sui videogiochi, veramente inedita devo dire, quindi grazie ad Ale che ci ha portato questo contributo.
Ma prego.
Noi invece continuiamo con una bellissima canzone, con una bellissima traccia, un gruppo storico che ha cambiato la storia della musica. Adesso magari ci alleggeriamo un pochino con un buon di sano e puro rock. Per voi i Clash, London Calling.
Radio Università di Margherita.
Che meraviglia, che meraviglia.
Vabbè, così bello.
No, no, va benissimo, perché d'altronde ci sta comunque. Il gatto che smiara sul fantasma dell'opera è una cosa meravigliosa. Quindi bene, bene, meglio così. Insomma, siamo rientrati, siamo tornati. Io a quanto pare sembra che sono il tizio che ormai è dappertutto. Praticamente ho fatto la mia comparsa, ho messo la mia voce in quasi tutti gli slot.
Poi dici di me, eh?
No, tu sei ritornato in radio e hai ripreso il possesso proprio. The Queen is back.
Esatto. Diamo a Lucrezia quel che è di Lucrezia.
Ok, una cuffia. Comunque sta tenendo la cuffia tipo da vera professional, proprio da professionista.
Perché il coltello
grande
che ho piantato nella testa.
Ragazzi, io vi vorrei qui
di mettere le cuffie.
Ragazzi, vi vorrei qui solamente per farvi vedere la situazione in postazione regia, una cosa.
No, io perché devo vedervi un attimo, scusate, perché non riconosco.
C'è Matteo che è misto tra Elton John e un businessman inglese allora, meraviglioso.
Matteo è vestito da accumulatore seriale perché ha cominciato a rubare un pezzo del costume di tutti.
Sì, sì.
Come ha detto Vittorio, quando sono entrato, io, sapete, perché qua non è soltanto. Non è solo tutto divertimento, cioè qua si fatica anche,
esatto.
Se fatica
per mantenere tutta la baracca. Sono uscito dal consiglio di amministrazione io tipo mezz'ora fa per correre qua, quindi sono vestito da consiglio
d'amministrazione,
dirigente d'azienda,
dirigente d'azienda ubriaco la mattina dopo,
capito? Quindi cioè, da film americano di bassa lega. E appena entrato Vittoria mi ha detto, non c'eravamo, quindi vi regaliamo il backstage agli ascoltatori.
Certo.
Vittoria mi ha detto: sei vestito da Steve Carell in The Office.
Ancora.
Che aveva senso, però ho una parrucca fucsia in testa.
Diciamo
in
che è una versione un po' particolare.
Questa e ora sera... ho degli un boa fucsia che è di Aurora,
sì.
Degli occhiali fucsia. Sono rossi,
rossi,
vedo tutto fucsia.
Perché sei innamorato?
Di chi?
Di Benedetta, non lo so.
Oddio. Prossimamente su Real Time comunque. Matteo Musto, la storia di un accumulatore seriale.
Io e i miei disturbi.
Comunque,
mi sono introdotta nel tuo,
va benissimo,
nel
non
tuo
c'è...
slot. Perché ti volevo ascoltare? Perché tu sai che a me piace molto quando tu parli di musica. Ti ho fatto la sviolinata su tutti i pezzi che hai scelto.
Assolutamente.
Ma poi me ne dimentico, quindi... e inizio a parlare io.
No, volevo solo dire che mi ero introdotta per quello. Tu in realtà ti sei introdotto perché io ho detto: c'è Ale, Benny è in regia, a me piace stare negli slot con Ale perché facciamo la supremazia della vittoria contro la logopedia.
Addirittura, ok. Quindi... va bene, è detta questa parentesi comunque. Tornando al discorso d'Halloween, naturalmente Halloween sì, assolutamente parentesi importante per quel che riguarda il travestimento, le tradizioni e tutto il resto, ma non dimentichiamo che le serate di Halloween, se magari non decidete di non passarle a casa a vedere un film o magari videogiocando, come abbiamo detto poco fa, naturalmente andate magari a ballare o a cercare una serata in compagnia di amici per passare un po' per, come dire, passare questa serata in compagnia. Ma la componente più importante di tutto ciò è senza ombra di dubbio la musica,
ovviamente.
Quindi quante compilation, quante playlist ci sono in questo periodo che, come dire, suggeriscono qual è la musica più adatta per questa serata, questo periodo. Ecco, d'altronde trovate anche la nostra playlist, la nostra selezione musicale in rotazione fino a domenica, quindi se la volete ascoltare e prolungare un po' quella che è la festa, perché no, magari la trovate lì.
Sempre stata fatta dalle zampette di Danilo.
Assolutamente sì. La musica naturalmente va di pari passo con quelli che poi sono i film che abbiamo citato, quelli che magari citeremo tra poco. Ecco, io naturalmente vorrei fare, come ho fatto prima, un elogio a uno tra i compositori, musicisti che più ha rappresentato Halloween nel lungo periodo, comunque, per quel che riguarda la nostra giovinezza, la nostra infanzia. Ecco, io
Claudio Baglioni.
Non Claudio Baglioni, anche se devo dire qualche pezzo è abbastanza raccapricciante. Pura opinione.
Ci sta ascoltando mamma,
pura,
no.
Pura opinione.
Ci sta scherzando mamma.
Pura opinione.
Il mio cantante preferito, lo sa tua madre che è il mio cantante preferito.
Pura opinione personale.
Ma se la prende con Danilo per questo.
Io parlo di Danny Elfman, che abbiamo citato prima.
Sento mio padre in questo caso.
Assolutamente, che abbiamo citato prima, che ha cominciato naturalmente ad andare a braccetto con quelle che sono le opere di Tim Burton, Batman, ancor prima Beetlejuice, il primo naturalmente, sempre con Michael Keaton, e che è ritornato comunque fino a poco fa con Beetlejuice, detto due volte, non tre, perché sennò poi sappiamo bene,
esatto,
che potrebbero crearsi dei problemi un po' come il...
In realtà Danny Elfman fa anche tante cose insospettabili, eh?
Assolutamente, è un personaggio...
Tra cui Simpson.
I Simpson, assolutamente.
Per dirne
sì.
Una, proprio.
Sì, 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 sì. Tanti sono i film che ha seguito, tanti sono i film che ha musicato, come dire, in questo caso specifico. E chi meglio di lui, come d'altronde stiamo ascoltando anche in sottofondo, quella che è la canzone principale di This Is Halloween con Nightmare Before Christmas. Quindi grande, grande elogio a questo artista.
Ma il tuo pezzo preferito, cioè la tua colonna sonora preferita di Neffan? Perché io ce l'ho la mia, però anche, è un po'
io.
La mia è una risposta melenza, quindi me la tengo per ultima, però
allora,
mi vergogno.
La mia colonna sonora preferita è Danny Elfman. Io devo dire che vado un po' troppo nello specifico, ma è la traccia che si chiama Finale nella colonna sonora del Batman dell'89.
Ok, okay.
Classico momento in cui si percorre il palazzo,
il closing.
La scena finale dove c'è lui con il bat segnale che è illuminato sopra tutta Gotham, quindi devo dire che quella è una bellissima colonna sonora, per tornare al discorso di Joker di poco fa, quindi.
Esatto, ma io invece passo da un supereroe all'altro, ti dico sempre Danny Elfman, i titoli principali di Spider-Man.
Ah, vero? Io esatto. Non sapevo che fossero Danny Elfman.
Sono innamorato di Sam Raimi, sono innamorato di quello Spider-Man, perché per me rimarrà lui, lo Spider-Man, non esiste altro. E la colonna sonora di Danny Elfman è stata qualcosa di assurdo. Io mi ricordo ancora che, cioè, da quando ero piccolino che me la ricordo, e me la ricordo ancora, perché mi è entrata in testa.
Cioè, la musica poi fa tanto per i nostri ricordi.
Io voglio anche tirar fuori un argomento che di cui abbiamo trattato magari in una piccola parte, diciamo. Ricordo che ne abbiamo parlato, non so se ricordate, ricollegandomi al discorso di streghe, non so se ricordate quella musicista che si è presentata all'Eurovision, se non sbaglio,
Bambi.
Quest'anno.
Chi lo stai dicendo, scusami?
Com'è il nome?
Bambi Tag.
Esatto.
Era la nostra prefe.
Esatto, che ha portato
l'Irlanda.
Questa
io e Matteo siamo i fondatori, gli unici membri probabilmente del fan club di Bambi Tag Italia.
No, anzi, era, tra l'altro, è stata una delle più votate.
Vero?
Sì, di grande impatto assolutamente, che
bravissima,
ci sta benissimo.
Lei.
Quindi vi consigliamo anche di ascoltare la traccia che ha portato e comunque anche tutto il lavoro che è stato fatto, anche io, di conseguenza, a questo Halloween. Quindi tanta buona musica per questa serata, che speriamo vi tenga compagnia. Magari decidete di ascoltare la playlist di Radio Room dell'Halloween. Noi nel frattempo,
prima di fare il lancio, ti lascio con questa cosa, così posso fuggire dall'imbarazzo.
Ah, sì?
Oddio, okay.
Sì. La mia traccia preferita di Danny Elfman.
Sì.
Quando Edward Mani di Forbice.
Sì.
Quando lui e Winona Ryder sono sotto alla neve.
Esatto, immaginavo.
I lacrimoni. Ora vado in bagno a nascondermi, a perché nessuno deve sapere il mio lato vulnerabile.
Invece la mia preferita è Strada Facendo.
Per quel che riguarda le colonne sonore, invece,
Dani, che ci
vi faccio sentire un pezzo che è tornato alla grande con quasi 22 anni di differenza. Colonna sonora di una serie Netflix, anzi un film, pardon, Netflix, che ha fatto parlare molto di sé proprio
Saltburn.
Per la sua crudezza, per
con
la
Jack
sua
Belardi.
Esatto, per la sua particolarità, ovvero Saltburn.
Cantiamo.
E noi vi ritiriamo fuori da quei bellissimi primi anni del 2000, Sophie Alice Baxter, Mother on the Dance Floor.
Sette giorni
per ascoltare Radio Room.
Eccoci, rientrati finalmente dopo
Danilo.
Questo pezzone, ragazzi, che ha fatto ballare tutti, quindi ho fatto proprio bene a sceglierlo. L'avete apprezzato tutti quanti e spero che anche chi a casa sta ascoltando la diretta di Halloween. Stavo per dire Saturday Room, ragazzi, è brutta questa, ma è l'abitudine, d'altronde. Ci rivedremo comunque tra breve. Avete ballato le note di Murders on Dance Floor, quindi pezzo che vi è piaciuto tantissimo. Noi andiamo avanti a parlare comunque di quella che è la fetta di questa puntata della musica di Halloween, generalmente tutto quello che ci è girato intorno. Cominciamo da quelli che sono, tra virgolette, i pezzi dei gruppi rock comunque più famosi, a partire già dagli anni 70, 60, tutte quelle leggende che ci sono dietro a questi mondi particolari, questi testi speciali, a partire già dai Beatles. E io vi voglio dire, se magari non l'avete mai vista, o se magari siete curiosi, magari siete dei fan e la conoscete, della famosa Butcher Cover. Non so se conoscete questa storia sui Beatles, che è molto curiosa. Adesso io onestamente devo dire che ho un vuoto di memoria, non ricordo il singolo, però c'è una curiosità molto speciale. speciale. C'è questo singolo che è stato distribuito comunque in Inghilterra con due copertine. Una copertina molto più seria, molto più semplice, dove ci sono i quattro ragazzi di Liverpool che posano felici per promuovere naturalmente il singolo, o quello che era comunque, che andava a rispecchiare i primi, come dire, la prima immagine del gruppo, molto pulita, molto semplice, che piaceva comunque alle ragazze e veniva apprezzata dai giovani musicisti di allora. E per la stessa, per lo stesso singolo è stata scattata una foto che poi è stata portata in copertina, distribuita poi attualmente con una tiratura limitatissima di questa Butcher cover, dove loro stranamente venivano fotografati con dei camici bianchi sporchi di sangue, con pezzi di carne addosso e teste di bambole.
Praticamente accidentalmente io e Matteo ci siamo vestiti da Butcher cover.
Ok, quindi una cosa molto molto curiosa per quel che riguarda Halloween. Se siete curiosi, andatela a cercare, e tutte quelle leggende che ci sono dietro. Passiamo poi di decade, intorno agli anni 70, dove troviamo i gruppi come i Led Zeppelin, che abbiamo citato poco fa, e tutta quella storia che c'è dietro a Jimmy Page, appassionato di Aleister Crowley, naturalmente l'acquisto di questa casa coloniale di Jimmy Page per questa sua passione, per questo personaggio di rilievo, se non uno dei padri dell'esoterismo mondiale. E non so se voi conoscete la storia di Stairway to Heaven. Ne avete mai sentito parlare? Assolutamente no.
C'è un dilaga l'ignoranza.
Assolutamente. Chi di voi possiede?
Prima non ho parlato perché non sono assolutamente a conoscenza.
Ok,
nulla,
vi dico
nulla.
Questo, che è una cosa molto curiosa, purtroppo non posso farvelo sentire, ma io a casa ho il disco, quindi l'LP, se qualcuno di voi
parti
lo possiede
d'ascolto.
O magari c'è qualche genitore appassionato che possiede Led Zeppelin 4, parliamo di uno dei dischi più famosi, con Rock and Roll, Black Dog, insomma, pezzi che hanno fatto la storia del gruppo. Stairway to Heaven, parliamo della canzone più famosa della band inglese. Beh, Stairway to Heaven, se sul vostro lettore, sul vostro giradischi esiste la funzione del reverse, se la riascoltate al contrario c'è una traccia chiarissima dove Robert Plant elogia Satana.
Plant comunque è uno spostato, per chi avesse bisogno di contesto.
C'è una parte dove proprio si sente chiaramente "He's my sweet Satan". È una sorta di lode molto particolare che ha incuriosito tutti gli appassionati di musica. Vi posso assicurare che ho la funzione reversa, l'ho ascoltata. E
quindi questa è una cosa proprio voluta, cioè non è come nel caso di tutto Katy Perry, scandali, che in realtà non era vero, non era voluto perlomeno. Cioè è una cosa proprio voluta.
Questa
in questa
di Katy
caso.
Perry mi sfugge.
Poi ti farò un workshop su questo. Se non sbaglio era Black Court. C'è stato un periodo in cui Katy Perry, vabbè, per la sua storia personale ha delle implicazioni. Lei viene da una famiglia molto religiosa. Purtroppo, come noi ben sappiamo, se uno è appassionato di musica sa che spesso ci sono queste figure, soprattutto femminili, che diventano famose in poco tempo, soprattutto nell'ambito pop. C'è sempre la tentazione di metterci in mezzo e la massoneria e il rito satanico, come se il successo di queste persone andasse in qualche modo giustificato. È sempre, no, questa pesantezza di Hollywood.
Sì, parte tutto dalla leggenda di Johnson, il chitarrista che ha venduto l'anima al diavolo, ok?
Quindi... però era stata fatta proprio questa cosa dell'analisi delle canzoni di Katy Perry. Lei ci è rimasta un po' male, come una vittima della situazione, certo. Cioè non voleva, voglio dire, io sarà che vengo dagli anni proprio in cui lei era questa caramella, non mi sembrava molto molto satanica, Laura.
Sì, naturalmente, però... c'è sempre una come dire, una scena dietro di situazioni che vengono alimentate, ecco.
Poi l'isteria collettiva, visto che prima parlavamo di streghe,
esatto,
processi.
E poi faccio un salto qui in Italia, nel senso, non so se alcuni di voi conoscono la famosa ghost track del pagliaccio nel disco dei Luna Pop.
No.
In Squares
ancora no.
Esistono delle versioni. No, attenzione, ma non confondete la canzone di Cremonini. Sono il pagliaccio? No, assolutamente. Esiste una versione del CD CD dei Luna Pop, dove se non viene interrotto il CD fino alla fine si sente un piccolo pagliaccio molto macabro che parla con l'ascoltatore, e questa cosa ha alimentato questa assurda leggenda del disco Squares dei Luna Pop, tutta italiana, un po' per ricollegare i discorsi che avete fatto voi con le leggende attuali, diciamo. Quindi tanta musica che ha affrontato questi argomenti. Adesso non mi dilungo sul discorso, perché se poi entriamo negli anni 80 abbiamo l'exploit con i primi gruppi metal, la leggenda dei Black Sabbath e tutto quello che c'è dietro, per poi arrivare ai giorni nostri con storie più o meno reali. Chiudo con la storia purtroppo più reale che c'è, ovvero un famoso gruppo black metal, di cui non farò il nome, almeno non vi faccio andare a cercare diciamo il prodotto di questa storia.
Dai, diccelo.
Ve lo dico?
Dai. Diccelo.
Ok, è una cosa un po' bruttina da dire, ma uno di questi personaggi, il cantante di un gruppo, ha pubblicato in una tiratura limitatissima, fortunatamente, come copertina del singolo, la foto di un vero e proprio omicidio.
Questa io la sapevo.
Sì. Ed è davvero davvero molto brutta, quindi...
È una storia, quei deep dive che ti fai alle 3 di notte, sì, e di cui ti penti subito dopo.
Quindi è una storiella abbastanza macabra, sì. Però naturalmente capisco che l'argomento non è dei migliori, però è Halloween, quindi ci sta. Noi andiamo avanti.
È diventato un podcast di true crime.
Esatto.
Sono Pablo Trincia. E Radio Room è consigliata a un pubblico adulto.
Che poi già di per sé il nome Trincia fa un po', effettivamente fa un po' di scena. Quindi non andate via, ragazzi, restate qui, perché tra un po' dalla musica passiamo a uno degli argomenti principali di questa giornata, con cui magari riusciremo e speriamo di darvi un consiglio su cosa fare questa sera. Quindi non andate via, tra poco si parla di film e noi vi lasciamo, vi amo, un attimo di respiro. Che bello quando mi mandate le canzoni in dissolvenza, che bello. Oh, se la conoscete cantatela, perché il coretto alla fine è davvero davvero delizioso. Rolling Stones, Sympathy for the Devil.
Ascolti Radio Room?
Diavolo.
Tornati di nuovo qua a Radio Room. Questa è la direttona di Halloween, ve lo ricordo nel caso vi foste dimenticati. Non credo, però sai, non si sa mai qua.
Bisogna sempre ricordarlo, è giusto che sia così.
Assolutamente. Ebbene, e sono tornata io e vi faccio qualche altro giochino. Con noi stavolta ci sono Danilo e Benedetta.
Ciao.
E siccome io sono relegata in regia... avrò un valletto assistente che è Alessandro.
Ma buonasera di nuovo, cari ascoltatori.
Bene, cari bimbi belli e carucci e carini e bellini e tutto quanto.
Sul generico, esatto, proprio voi che state lì.
Un pochino. No, forse ho rispecchiato troppo il mio costume di Halloween, però questo è un altro discorso.
Oh, però ci sta, giustamente, cioè un attimo, poi... Uno dice sì, però poi...
Sì, però poi, quindi adesso, quizzettino, come ve la cavate con i quizzettini voi?
Bene, sigla! No, sto scherzando, non abbiamo... Di solito c'è, però vabbè. Parapaparara, stop, perfetto, bene.
Bene, perfetto. Ora, il nostro valletto Alessandro vi passerà una scatolina di carte e voi dovrete pescare un bigliettino senza leggerlo, mi raccomando.
Non lo...
Bene, uno lo rimettete dentro, sì, sì, senza problemi. E ora passate quel bigliettino ad Alessandro.
Mazzo, qua ma c'è il notaio tipo... tipo de... Ok, sì.
Bene, Alessandro adesso vi farà la domanda del quizzettino.
Bene, Dani, va cominciamo bene con te. Qual è il secondo nome di Harry Potter?
Perplessità.
Porca vacca, mi moglie mi ammazza.
No,
perplessità.
Friedrich, no.
No,
lo sai.
Harry. L'eletto. Gigino. Giorgio.
Non proprio.
Gigi, come quello che vende la pizza.
Mario.
Geoffrey.
La risposta
è Ebenezer.
No, allora, la risposta è sbagliata, Danilo, però tu mi caschi su quelle semplici domande.
Miseria, io con che faccia mi ripresento a casa?
Non puoi.
Concetta penso ti ucciderà.
Stasera dormo in radio, sicuro.
Sì. Bene. E la risposta era James.
Harry,
ma non James era il nome del padre?
Appunto!
Secondo nome di Harry Potter.
Vabbè, ma io mica mi chiamo.
Però io stavo
babbo
cercando di aiutarti e mi hanno ignorato.
La tua situazione, avvocato, stai peggiorando la tua situazione.
Avvocato? Va bene, ok.
Avvocato.
Bene, e siccome hai perso, anche se non pensavo fosse possibile con questa domanda...
Invece
cioè io
te stanno bastonando per fartelo capire.
Ricordatevi sempre, ricordatevi sempre: fortunato in amore, sfortunato in gioco. Questo
deve sentite che spara.
Beh, sto facendo per poter rientrare a casa. Per poter rientrare a casa.
Che paravento, per non dire quello che volevo dire. Okay.
Bene, quindi adesso pescherai una penitenza, insomma.
Un paravento si dice parawind.
Adesso tienila per te un attimino mentre facciamo la domanda benedetta, però.
Guarda che bella figura.
Allora, bene. Qual è il più grande arcipelago del mondo?
Oh, però mi è andata bene.
E l'hai sbagliata comunque.
O chiedo a Siri o chiedo l'aiuto a casa.
Mi sa che non puoi.
Per il primo giro mi spiace, non c'è l'aiuto a casa.
Non lo so, raga. Non
niente, benissimo. Quindi anche benedetta.
Il triangolo dei Bermuti.
No, non è Bermuti. No. È Indonesia. Indonesia, no. Non vi è venuto proprio in mente.
Spiace.
Prego,
mi vergogno tantissimo. Che tipo, perché ho sentito anche le domande che avevate fatto prima. Cioè, pulito, forse era una delle domande più semplici che potevano uscire. E sì, io proprio l'ho bozzata la grande. Cosa dobbiamo fare ora?
Bene, ora dovrai leggere il bigliettino giallo e fare quello che dice il bigliettino giallo.
Raccontare una barzelletta anche se non è divertente. Ok, allora devo raccontare una barzelletta anche se non è divertente. La barzelletta del glucchista. Allora, c'è il glucchista che porta
Scusa, chi è il glucchista?
Il glucchista, è il glucchista.
Nella battuta.
È il glucchista. Allora, c'è il glucchista che porta questa palla enorme e la spinge su un dirupo in salita. E allora accanto ci sono tutte le persone che fanno glucchista, glucchista, glucchista. E lui spinge, una fatica immensa, sudore. E accanto sempre ancora più persone glucchista, glucchista. Isteria generale, donne che si strappano i capelli, glucchista. E lui che spinge. Non ce la fa più, è quasi arrivato. Arriva, scivola. Sta per lasciare la palla, ma la riprende e continua a spingere e gli altri. Glucchista! Insomma, spinge, arriva quasi alla fine. Spinge la palla di sotto. Gluck. Però ha fatto ridere, dai.
Io non ho capito.
Vabbè. Ah, guarda,
il glucchista
è stata perfetta.
Ladies and gentlemen, the glucchist.
E questo era il nostro magico Danilo.
È andato bene, sai che significa? Sì, che nei quiz faccio carino. Schifo a raccontare stronzate, sono bravo.
E invece
ha detto una parolaccia.
Ho detto raccontare.
Prima parolaccia era diretta.
No, non è la prima,
non
tesoro. No, è forse la terza.
No,
roba
no
del...
non è la prima, porca.
Chi l'ha detta la prima?
Sai che non lo so se era Danilo sempre.
Sempre Danilo.
No,
sempre...
che ha detto?
Come è stata Aurora?
No, non lo so.
Va bene, passiamo con la penitenza di Benedetta.
Allora, impersonare un personaggio dei cartoni animati.
Dai, ce la puoi fare, Benny.
Sì, no, però quale?
No, non è che te lo
tu
devo dire.
E noi dobbiamo capirlo.
Ok. Tieni.
Vai, prego.
Oddio, però sono un po'. Non saprei quale.
Il primo, quello che ti viene in mente.
Fatelo suggerire da Matteo.
Dai, Matt, tu c'hai più inventiva di immaginazione di me. Non lo devi.
Sull'orecchio, non al microfono.
Non sono neanche su questo
non dovrei
clock,
esserci.
Cioè non dovrei
Stitch.
Esserci.
Fai Stitch, che fai?
Sì, così lo capisco. Cioè, così l'avrei già detto.
Anzi, no, vai, ce l'ho.
Attenzione.
Allora,
eccoci,
però,
signori,
è mimata.
Aspetta, okay. Passiamo alla musica. Okay. Qua ci vuole concentrazione.
Io la mimo e la descriviamo allo stesso tempo. Adesso ci sarebbe molto bene una colonna sonora di National Geographic.
Che non è Simpson.
No, sulla quarta corda.
E qualcuno che descrive i miei movimenti. Allora,
si sta.
Ci sono due gocce. No.
Sono le Winx.
No, Dumbo. È sempre una.
È una cicogna.
Sailor Moon.
Sta volando, Benedetta. Forse è
la fata turchina.
Il glucchista volante.
Tipo...
più
Trilli.
Brava!
Trilli.
Dai, non l'ho detto prima io.
No, ho detto fata turchina.
Ho detto forse è Trilli, fata turchina, ha detto Alessandro.
No. Notaio?
Notaio
da casa dica se aveva
sentito. Il notaio?
Vabbè, il notaio qua sono io e quindi decreto.
Quindi ci ha acchiappato lei e ciao ragazzi, mi dispiace.
C'ha ragione lei, a posto.
No, decreto che ha vinto Lucrezia, ha indovinato la Lucri.
No, non voglio la vostra pena.
Ecco, ecco, a posto.
Cioè, la giocata. Non era pena, era riconoscimento legale. C'era anche un indennizzo.
Va Lucrezia. Bene, andiamo avanti.
È
ma
morta.
Io direi che adesso...
Come no, perdere una sono arrabbiata.
Si è spenta. Ecco.
Sei delusa? Molto... Sei più delusa o arrabbiata?
Sono insoddisfatta.
Okay. Insoddisfatta. Sono parole forti.
Delle
queste.
Mie amicizie.
Parole forti di una donna davvero
parole
strana.
Dure. Parole dure di una donna davvero molto strana.
Va bene, e su queste parole dure io direi di passare direttamente al momento musicale. Vi lascio così e ci risentiamo tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo i tre allegri ragazzi morti, che poi quanto allegri saranno non lo so.
Come me.
Delusi. Tre allegri ragazzi delusi.
Delusi
ragazzi morti.
Sì, e questo è difendere i mostri delle persone.
Per ascoltare Radio Room.
Ed eccoci qui, tornati su Radio Room. Abbiamo appena sentito come difendere i mostri alle persone. Facciamo un piccolo recap generale. Innanzitutto io sono Benedetta, io sono sempre stata un po' nel
retro. No, cioè,
c'è stato un periodo...
Sono sempre stata Benedetta.
Alcune volte divento Benedetta Maria, però principalmente...
Quando sono arrabbiati i tuoi genitori?
Ma no, quando qualcuno per sbaglio legge la mia carta d'identità scopre che mi chiamo Benedetta Maria.
Oddio, ma veramente?
È un secondo nome, quindi. Sì, sarebbe un unico nome, però vabbè, sì, sono sempre stata Benedetta.
Tutto attaccato?
Sì.
Tutto attaccato?
Senza ma io mi chiamo Benedetta Maria.
È la cosa
ma
più
con lo spazio in mezzo.
No, mo ha detto tutto attaccato. Sì. Tutto attaccato o staccato?
È un unico nome.
Benedetta
cioè,
Maria.
È tipo Maria Claudia, è staccato Maria Claudia.
Sì.
È come però... se fosse Maria Claudia, però tipo io mi chiamo Benedetta Maria.
Ok. I tuoi ti volevano bene. Cioè,
no, perché la mia, no, sono ad esempio, la mia sorellastra si chiama Anna Laura, ma si scrive tutto attaccato. Non
no,
in due
no,
parole.
È staccato, è però staccato. Io mi chiamo Benedetta. Cioè, sì, un attimo una crisi
è
d'identità.
Un compost... non si ricorda più. Il cognome te lo ricordi, Benny?
Cicchetti,
ok, perfetto.
Allora, quindi facciamo un piccolo recap generale. Abbiamo parlato di storie medievali, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di leggende, di arte. Adesso parliamo di film.
Lucrezia è uscita
Lucrezia via. È uscita di scena
mentre lo dicevi sembrava tipo cascata negli inferi.
Sto cercando via. Di sistemare l'audio delle mie cuffie.
Sì.
Ma è stato molto teatrale, chiedo scusa.
No, ma figurati, tanto ti vediamo solo noi, i nostri ascoltatori.
Ma mi avete anche messo alla pubblica gogna.
Perché la radio
volevo farlo in maniera molto smooth.
Ho capito, ma noi come le raccontiamo le cose se non tramite la voce?
Venite in radio, è l'unico modo per vedere le cose che
per vedere Lucrezia che fa gli squat sotto al tavolo
fallendo tra l'altro.
No, cioè fallendo nella impresa delle cuffie, ma lo squat era ben
fatto bene.
Lo squat è ben riuscito, 10-10. Benedetta, stavamo
dicevo e in particolare vorrei presentarvi un pochino quello che secondo me è una delle personalità più importanti di questo periodo, che è quella di Tim Burton, e quindi tutti i film che sono stati prodotti da questo regista. E poi alla fine ho anche una piccola chicca su uno dei miei film preferiti, che è quello di... Per favore, non guardate.
La dici alla fine o
la dico alla fine, okay. La dico alla fine. Allora...
Intanto chi non ha mai visto un film di Tim Burton, così lo cacciamo fuori dalle nostre vite, perché...
Tra l'altro vorrei dirvi che Matteo ha anche un coltello in mano, quindi attenzione.
Sì.
Attenzione.
È già sporco, tra l'altro.
Io non faccio testo perché Tim Burton è... stata
suo zio
magari ma fammelo conoscere,
la mia ADHD hyperfixation per molto 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 tempo, quindi è stata la mia infanzia, una delle, non credo che mi stia sentendo, delle poche cose che ho in comune con mio padre. Quindi...
io stavo per dire la tua figura paterna praticamente. Tim Burton.
circa io devo confessarti una cosa.
Vai. Bello o brutto?
Brella.
Bizzarra.
Okay,
bizzarra.
Bizarra. Io ho visto Nightmare. Nel weekend andavo a casa di mio padre e io ho visto Nightmare Before Christmas tutte le settimane, tutti i sabati, per anni.
Tutti.
Allora,
sempre quel film
lo mettevo di sottofondo mentre facevo i compiti, le cose. Quindi tu considera che in un anno ci sono
365 giorni,
no, però 52 però di weekend, settimane, sono, esatto. Quindi metti,
hai visto 52 avevi... volte The Nightmare Before
Christmas, più qualcuna
più
bonus
di 52, perché dai 3 ai 10 anni.
Ah, ok, tutte non.
Poi, brevemente, sì. Se vuoi saperlo, un giorno mi fa dal nulla, a caso, dopo anni che ci conoscevamo, un anno di coinquilinanza.
Coinquilinaggio.
Vabbè, mi fa, tu sai che. Ma dal nulla, tipo, io perché io ho detto sì, io so tipo. Vabbè, scusate, un film a memoria, Shrek terzo a memoria. E lei, veramente a memoria. E lei fa, sì, sì, io The Nightmare Before Christmas. Sì, ma tutto, sì. E lei con la faccia seria fa, sì, Matteo.
Fa pipì? Fa popò?
Ma per caso? Sono blò?
Vedi, questo è Danilo che è entrato, ha fatto una. E lei la sa. E lei fa: no, ma tutte. E l'ha messo. Raga, sapeva tutto dall'inizio alla fine. A un certo punto,
sì,
è stato divertente,
è
perché era su cos'era, su Disney Plus. E praticamente
sì,
che non ci paga, quindi non lo diciamo.
Una nota piattaforma di un
quindi
topino.
Una nota piattaforma,
anche una critica
statunitense. A un certo punto si interrompe,
che in realtà io avevo la cassetta ed era della Touchstone,
della
poi
Touchstone.
La Touchstone ha fallito e ora c'è il logo della Disney, cioè so anche questo,
sì.
Vedete,
no, vabbè, questo sì, poi era della Buena Vista, che era un'azienda della, esatto, Disney, bla bla bla. Praticamente a un certo punto si interrompe, perché per il flusso, no, internet, 5 secondi, lei non se n'era accorta, continuava
a parlare,
sì.
Cioè è andata letteralmente così. Poi un giorno io ho detto, adesso voglio andare a Baby for Christmas, e lei l'ha messo di sottofondo.
Sì. Però tra l'altro, ma Baby for Christmas, no, il regista non è Tim Burton.
Però è lo cos'è? Non è
l'ha scritto,
è lo sceneggiatore, sì.
Sì, non è il regista.
Il soggetto.
Questa è una cosa che volevo dire io. Però va bene, allora.
No!
Sì. Voglio vedere se sei abbastanza preparata sull'argomento.
Ma non credo.
No,
però, sì.
Allora.
Lei è umile, non come Danilo.
Vai.
Prima che fa quelle figure.
No, secondo me hai tanto da insegnarmi.
Allora, visto che hai cacciato questo film, che tra l'altro la colonna sonora è stata di sottofondo in queste due,
sì,
ore passate.
Ci sta
due ore.
Io penso che sia nella sua testa da sempre.
Sei tutta contenta tu quando hai sentito la colonna sonora? Secondo me è costretto.
Ha detto la parolaccia!
Hai costretto Danilo a metterlo.
No, è che Danilo ha trovato un modo di sedarmi tenendomela in background. Così sto calma e faccio bene la diretta.
Allora, quindi prendiamo questo film, ma anche altre due produzioni di Tim Burton, che sono La sposa cadavere e Frankenweenie.
Quello non è un altro. Carino.
Si dice, è una teoria non confermata, che questi tre film vadano a raccontare la storia dello stesso personaggio.
Sì. Ok, sì.
Quindi,
sì, non è canon, però è una teoria abbastanza acclarata.
Esatto, esattamente. Quindi, allora, per quanto riguarda l'ordine cronologico dell'uscita dei film, abbiamo la prima uscita è stata Nightmare Before Christmas del 93.
Effettivamente briciolo assomiglia.
Esatto.
Sì, ma lo stavamo dicendo anche quando lo
stavo
guardandolo.
È vero, sì. Cioè, hai sbloccato un ricordo.
E adesso ne parliamo. Poi, secondo film, La sposa cadavere nel 2005, l'ultimo Frankenweenie del 2012.
Ma sì, tu sai, Benedetta, che Frankenweenie ha un'origine molto più lontana? Ah, e tu anche tu, anche
forse
Lucrezia
lo sa,
però adesso c'ha la
musica
che
sono. Esatto. Di Tim Burton.
No, non lo sapevo.
Era il primo
questo.
Cortometraggio di Tim Burton, che praticamente poi ha sviluppato. Era una sua fissazione, quella dell'animale domestico.
Sì.
No? È stata proprio la prima cosa che lui ha fatto da studente, se non sbaglio.
Da studente, sì.
Da studente, e un giorno avrebbe fatto il suo
Tra
film.
L'altro
infatti
l'hanno
il suo...
massacrato, eh?
Sì. E infatti, sì, è il suo film preferito.
Il suo stile è sempre stato descritto come oscuro.
Sì.
Non era apprezzato. Poi ovviamente lui, se non sbaglio, ha studiato a LA. Non vorrei dire
non
una corbelleria. Comunque
Ah, infatti questa cosa lo sapevo,
sì,
che Frankenweenie era stato considerato troppo macabro per,
esatto,
una visione.
Sì. Purtroppo
cioè,
lui se l'ha portata dietro tante volte questa cosa.
Però è
non
diciamo
è
la caratteristica che contraddistingue,
sì,
certo.
Anche perché lui era film. Lui si sentiva così. Cioè lui va ad abbracciare tutti quei bambini che si sentivano così.
E quindi, infatti, in Frankenweenie troviamo il personaggio che è Victor.
Sì.
Victor. E il cagnolino che si chiama
Lo sapete?
No.
Non me lo ricordo.
Aspetta che non me lo ricordo manco io. si chiama Sparky.
Sparky.
Ok. Sì. Poi nella sposa cadavere ritroviamo questo personaggio che si chiama sempre Victor.
Van Dort.
Sì,
Van Dort. Sì. Il cagnolino si chiama
Briciolo
o Sparks. Scraps, scusate.
Scraps.
E invece nell'ultimo, che è The Nightmare Before
Come
Christmas.
Come al solito la traduzione italiana va a togliere una continuità.
Esatto.
Sì.
Abbiamo Zero.
Certo.
Però la domanda è: se questa teoria fosse vera, per quale motivo Victor nell'ultimo film va a prendere, cioè cambia nome, diventa Jack? Perché se ci facciamo caso, non sei molto...
No, vai, continua.
Allora, se ci facciamo caso, nella sposa cadavere abbiamo Victor in una delle tante scene che va in una landa desolata.
Sì.
Che poi sembrerebbe essere la stessa landa dove Jack incontra, cioè trova le porte della città di Hallor.
Sì,
e quindi
delle feste.
Esatto, diventando...
Le feste più liete.
Diventando il re di questo... di questa festa, di questa città, che è quella di Halloween.
Sì. Ah, quindi come una sorta di al di là in cui Victor vaga e poi prende questa
esatto,
identità
lui dimentica...
di Jack O'Lantern,
esatto,
che in realtà è Skellington.
Dimentica completamente la sua identità passata, abbracciando quella di Jack, quindi dimentica completamente il
potrebbe
suo passato.
Potrebbe essere per questo che ha una fascinazione. Sarebbe interessante perché nel nostro calendario dell'avvento dell'anno scorso scoprimo
il calendarum
che il Natale viene, come lo conosciamo noi, istituito in epoca vittoriana, e Victor viene dall'epoca vittoriana. Quindi chissà se la fascinazione per il Natale gli viene da quest'epoca vittoriana molto cupa, che però appunto tira fuori anche le tradizioni del Natale.
Che poi praticamente, ultima cosa e poi andiamo con la canzone, Tim Burton prende spunto da un venditore che stava per la creazione di The Nightmare Before Christmas, da un negoziante che stava appunto cambiando le decorazioni da quelle di Halloween a quelle di Natale, e quindi
purtroppo ora ci è stata levata anche questa cosa, perché le decorazioni di Natale arrivano sempre prima.
Sì, prima di Halloween. Questa cosa è disturbante.
Molto.
Ma vogliamo sentirci gli 883?
Sì, vai, lo stavo per dire, solo che non ci vedo. Quindi, e adesso vi lasciamo con una canzone degli 883 e ci sentiamo dopo.
Ma quanto è bella questa sinfonia.
Bella,
mi so, io le sia messe.
Bella e brava.
Per ascoltare Radio Room.
Ed eccoci tornati qui. Siamo io, Matteo, che non fa altro che togliersi e mettersi il coltellino sopra la testa.
Scusa, sono morto, non
e
ho capito.
Lucrezia in regia,
che
abbiamo
si è tolta l'ascia dalla testa.
L'ascia di guerra.
Aurora,
sì.
E Francesca, che è appena arrivata.
È appena tornata,
scusatevi, che ogni volta che entra, tra l'altro, ha aggiunto qualcosa al suo trucco.
Eh sì, perché sì. Vittoria ha voglia di così, di molestarla di continuo.
Venite in radio,
sì,
abbiamo il Vittoria fa il trucco a bimbi.
Un euro, trucco e parrucco.
Allora, ma qual è il vostro film preferito di Tim Burton?
No, a me è come chiedermi se preferisco mamma o papà.
No.
Noi ridiamo perché sappiamo, non per altro. Nel senso, non che è una domanda impossibile, nel suo caso è facilissima, come chiederò a me chi preferisci tra mamma e papà.
No, allora, in realtà mi metto un po' in difficoltà perché secondo me i film di Tim Burton, poi ogni film ha un suo periodo. Lui ha spaziato veramente tanto. Io ti posso dire, a me piace tanto Edward e Mani di Forbici.
Ok, sì, l'ho visto ieri sera.
Vero?
Sì, perché su Disney Plus non c'era La sposa cadavere, se no avrei visto.
Sì, purtroppo.
Lo sappiamo,
ce lo siamo dovuto reperire in una maniera che non si può dire, cioè, se non ci viene
con
la finanza
con la
a casa.
Pellicola e
sì,
con i dischi di piombo come una volta.
Esatto, però ti devo dire che a me è piaciuto anche tantissimo uno che forse non è tanto conosciuto, che
Vai.
È Big Fish.
Oddio, quello è pure il mio preferito, è anche il mio preferito.
Cinderella.
Sì.
C'è Danilo che fa il
cioè uno dei miei preferiti, uno dei miei preferiti.
Sì, è nella mia
bello.
Preferito, faccio fatica a dirtelo, però ecco, se ti dovessi dire la top 3, sicuramente, cioè non ti vado a dire La sposa cadavere, Nightmare Before Christmas, perché quelli sono film di infanzia, di affezione. A livello proprio di qualità, ti devo dire che a me Edward Mani Forbici, cioè mi commuove in una maniera viscerale. Big Fish mi è piaciuto tantissimo. Il terzo ti ci penso, okay, mentre tu continui.
Va bene, io sì, penso che la mia top 3 è uguale alla tua. Il terzo lo so ed è, non so se lo conoscete, è Sweeney Todd.
Ci stavo pensando.
Io tra
ci
Sweeney Todd e c'è anche quell'altro, come si chiama... Icabot Crane, no, non mi ricordo. Vabbè, comunque
okay. Ci siamo spenti un attimo.
Allora, di che
adesso
cosa parla?
Però cosa...
Sweeney Todd, tra l'altro, mezzo musical, sì, grande colonna sonora, trucco veramente fantastico. Secondo
grandi
me,
attori, Johnny Depp.
Johnny Depp, che comunque, come ben sappiamo, ha praticamente recitato nel 90% dei film di Martin.
Insieme a Ellen Bonham.
Un po' meno seri, tipo Dark Shadows, e un po' più seri come appunto Edward Mani Forbici. Ma secondo me in Sweeney Todd lui è veramente inedito. Sa essere inedito. Un'interpretazione sì, 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 ottima. Poi storia pazzesca secondo me quella di
Sweeney Todd.
Sì,
infatti di che cosa parla? Parla di questo barbiere di Londra che dopo 15 anni torna appunto a Londra perché era stato esiliato, diciamo tra virgolette, sì, da un personaggio della nobiltà londinese di quel tempo. E tornando appunto a Londra, la sua storia si incrocia con quella della signora Lovett, che è interpretata appunto da Ellen Bonham Carter,
l'ex moglie di Tim Burton.
Esattamente, esatto.
Quella è stata una separazione che mi ha traumatizzato più di quella dei miei.
più di Totti e Hilary, cioè veramente.
Cioè quella dei miei l'ho presa bene, questa,
ma questa
no.
No.
Anche perché lui ora sta con Monica Bellucci.
Vabbè, ma
Io li trovo un po' malassortiti. Tim Burton sta con lei, la capisco,
un po' squilibrati.
Matteo, mi sconvolgi, come facevi a non saperlo?
Come facevi a non saperlo? Lei poi molto fan fatale vicino a lui ha
anche Elena Bonham Carter, no?
Però no, come ti posso dire, Elena è fuori dagli schemi, sì, fuori dalle righe. Lei non è una persona che puoi incasellare.
È il duo femme fatalona e
sì,
Geronimo Stilton,
sì,
cioè
sì,
quello
sì,
là,
sì,
il toporagno.
Ma noi andiamo nel gossip, facciamoci.
Io
ci
non
stava
lo
acculturando, raga, Benedetta. Io, non andiamo nel
se
gossip.
La cosa, se posso dire un'altra cosa che vi può, come dire, far accapponare la pelle ancora di più, cioè proprio dirò la cosa più spaventosa della serata. Io non ho mai visto Edward Mani di Forbici.
Va bene,
vabbè, lo vediamo stasera. Grazie.
Ah, quindi non usciamo stasera.
No, usciamo.
E lo guardiamo mentre usciamo?
Sì.
Io che... vorrei anche ricordare che Monica Bellucci era una delle tre servette di Dracula in Dracula di Bram Stoker. Giovanissima. Sì, ma non è neanche bello il termine forse più adatto per descriverla in quel film. Quindi chiamiamola servetta.
Chiamiamole amanti.
L'amanti, sì.
Le amanti di Dracula.
La donna. La donna, una delle donne di Dracula.
Mi sembra che la situazione
fuori...
stia degenerando.
Ti prego, riportaci.
Quindi facciamo fuori il depravato.
Dice, torniamo all'atmosfera londinese, macabra, cupa, e alla signora Lovett, che appunto questa signora che nella vecchia casa di Sweeney Todd aveva, diciamo, allestito una tavola calda che gli andava malissimo, cioè proprio male.
Allegria.
Ma tu poi peggiore, non so se
arriva,
sai la storia.
Arriva Johnny Depp, tutto carino e contento, gli dice: ciao, questa è casa mia, ci apro sopra, torno a fare il barbiere. Qual è il discorso? Che la signora Lovett con insomma, praticamente spoiler, Sweeney Todd inizia ad uccidere tutti i suoi clienti. La signora Lovett con i corpi ci fa i pasticci che vende nella sua
pasticcio di carne a chilometro zero.
Esattamente.
Biologico, non
OGM. Boom economico, inizia a riandare bene a tavola.
E su internet girano diverse ricette in questi giorni per come dire, ricreare, emulare i pasticciotti di carne.
Buoni.
Però la cosa bella, la cosa interessante,
Londra si presta proprio, Jack lo squartatore, già nella sua storia nera.
La cosa interessante è che questa storia della signora Lovett dei pasticci è una storia vera di della signora Leonarda Cianciulli.
Ah, vabbè,
italiana.
Sì,
la saponificatrice.
Mi correggio.
Esatto.
Però
e
lei
questo
non
è un episodio di Demoni Urbani.
No, no, lei faceva, oltre a fare il sapone.
Ciao, sono Pablo Trincia.
No, no, faceva, non ti sbagliare, Matteo.
Faceva il grasso. Ha ragione,
faceva, non faceva solo il grasso, fece anche uno sapone, stufato.
Esatto. No, 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 lei no.
Sì,
lei...
invece, sentiti la puntata di Demoni Urbani.
Come lo stufato, lei ci fece soltanto il grasso con la carne, scusa, ci fece, no, no, ci fece i pasticcini e la crema pasticcera.
Esatto, però Tim Burton
diede, la diede a mangiare e c'è l'ispirazione perché gli diede da mangiare.
Persona, sì, che questa donna che ha visto appunto tra il 1894 e 1970, che in seguito a una serie di sfortunati eventi
per rimanere in tema
le catombe dei figli, se
essendo, sì, esatto, sì, sì, sì. Essendo
tutti
una persona molto
uno.
No, uno solo?
Solo uno sopravvisse, sì, 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 sì. Purtroppo era lucana, purtroppo lei, quindi me lo ricordo.
Ah, una tua conterranea.
Per scaramanzia, appunto, iniziò ad uccidere una serie di persone, poi anche lei.
Sì, sì, per scaramanzia.
Allegria,
diceva.
Parte 2.
Ma io faccio una domanda per
Danilo, ti devi mettere vicino al microfono.
Guarda, Danilo, sì, sono 75 anni che stai su sta radio.
Basta.
E ancora basta. Non si è capito come funzionano.
Comunque, un microfono, Danilo.
Lo microfono.
Microfono è diverso. Allora, io in questo momento ho deciso che con la mia compagna questa sera restiamo a casa. Anche
Madonna, per un attimo ho temuto di quello che
lasciamo.
No, no, no.
O facciamo un figlio.
Quindi vorrei, vorrei mettermi nella stessa condizione di tante persone che magari questa sera, dato che siamo nella
sezione, mi stanno cadendo i capelli in tutti i sensi.
Dato che siamo nella sezione cinema, volevo chiedere, per chi resta a casa questa sera, no?
Io
spero
io.
Consigliate un film da vedere, comunque naturalmente a tema Halloween.
Allora,
ma
ovviamente...
tesoro, ma ne parliamo anche tra un po', nel senso, non è che...
Tesoro, ne parliamo anche da un po'.
Beh, adesso...
Oggi Aurora per Halloween
detto, torna nel buco da cui sei venuto, che stai dando fastidio. Per favore, noi prima abbiamo già fatto la classifica dei nostri film preferiti, attingi da quella.
Oggi da quella, se
mi la getta.
Oggi Aurora per Halloween si è vestita da
guardati Sing.
Bello.
Era la mia seconda opzione.
Bello Sing, io voglio vedere Sing 2 di nuovo.
Bene.
E allora, mentre aspettiamo qualche altro filmettino, non guardarci male, qualche altro film che vi consiglieremo a breve per questa sera, vi lasciamo intanto con
Amy Winehouse, Back to Black.
Ascolti Radio Room?
Diavolo.
Blah.
Eccoci, ci siamo. Sembra... Era Kermit questo, insomma.
Noi siamo un po' Kermit e mi spighi.
Yeah! Chi? Noi chi?
Io e te.
Ah, Danilo?
Io potrei essere solo Animal.
Yeah!
È vero, è vero. Vi odio.
Ho ucciso la regista.
Sì, okay. E anche diversi timbali.
Come si chiama l'amico
batteria,
di Kermit?
Batteria. Danilo, cioè, ragazzi, Danilo.
Esatto. Rumore cagiare.
Però non dovevamo parlare
del Muppet Show.
Nonostante il Muppet Show, tra l'altro, io essendo purtroppo esperto anche di quello, e sottolineo purtroppo, ho fatto anche
tuo malgrado
di Halloween. Mi hanno appena lanciato i capelli addosso.
Sì, se non sbaglio, una volta con Alice Cooper e con quella vociona.
Ma non avevano fatto anche la storia di Jack lo Squarto d'Oro, i Muppet?
Guarda, i Muppet hanno... No, ma io parlavo proprio di film. Cioè, proprio il film solo di Halloween, oltre ai vari, ovviamente... i vari
speciali,
i Muppet nello spazio,
gli episodi della serie, quelle degli anni 90, perché aveva anche 80, se non vado,
sì.
80, sì.
Quando era Halloween, insomma, c'è sempre stata questa tradizione negli Stati Uniti, su tutte i Simpson regnano, ma prima di loro
la paura fa 90.
Ma a proposito di tradizione, parliamo di uno dei simboli comunque di quello che è Halloween e tutto quello che c'è intorno, con
il creepy. Il re del creepy. Non è tanto creepy, sai, perché questa è una cosa molto interessante. No.
Esatto, adesso ci andrà a fare un po' la lezione sociale.
Facciamo una lezione magistralis dalla famiglia Adams.
Il mio soprannome da piccola era Mercoledì, cioè mia madre mi ha chiamato Mercoledì fino ai 12 anni, credo.
Mercoledì, davvero?
Sì.
Cioè, Mercoledì Adams.
Mi chiamava Mercoledì per Mercoledì Adams, perché io da piccolina...
Sarà obbligatorio fare questa cosa.
Sì,
impiccavo le bambole.
Ah, vabbè, è normale, ci passavano. Tu le impiccavi? Ah, no, decapitavi o impiccavi?
No, impiccavo.
Ma dove le prendevi?
Con i capi, agli alberi.
Sei fare il nodo.
Ma era un suicidio o un omicidio? Non
era un omicidio suicidio.
Era un omicidio rituale.
Questa cosa la potrà dire solo il coroner una volta rilevato il corpo. Comunque.
Sì, sì, comunque mi chiamavano mercoledì perché, come dicevo prima con Francesca, io ho sempre avuto un grande amore per il macabro, un po' come Tim Burton da piccolo. Io, un po' come, non lo so, Norman Bates, spero che mia madre non faccia quella fine, ciao mamma. Però a me affascinava anche proprio.
Poi la spolveri tu tua madre così, no?
Sì, la tanatoprassi, la tassidermia. Sì, sì, io se non mi fossi iscritta a UNIMC, Università di Macerata, con i suoi fantastici corsi di laurea, mi sarei iscritta al corso di tanatoesteta. Volevo truccali morti.
Grazie mamma per avermi regalato la cassetta di Batman da piccolo.
Sì.
Io giocavo ai Looney Tunes da piccolo.
Perché sei un supereroe?
No, grazie no, per la passione di non aver aperto magari il per corso non di tanto prassi.
Preferisco vedere i supereroi come pipistrello piuttosto che tipo un pipistrello imbalsamato. Però vabbè.
Mi ricorda la cosa di
imbalsamare un pipistrello.
Assolutamente. E beh, poi vabbè, a lungo andare, poi il metal, Ozzy Osbourne e tutto il resto.
Io volevo fare l'avvocato. E poi un MC mi ha fatto cambiare idea.
Che è effettivamente una professione spaventosa.
È molto spaventosa, cioè.
Ma comunque, facci lo spiegone.
Lo spiegone della famiglia
Adams. E noi siamo zittini.
Bene. E il problema, no, vai.
Chiamato.
Allora, posto che tra l'altro, se ci pensate, questa cosa che mi viene in mente da così, abbiamo parlato di musica, cioè se ci pensate, anche la colonna sonora della famiglia Adams è spettacolare, perché cioè sono tre note. No, sono tipo sette note in totale, cioè ta da 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 ta da 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 ta-da-da-da, ta-da-da. Cioè, è finita, è quella, è stupenda.
Sì, è la definizione di iconico, no?
Sono
molto catchy.
Re mi fa.
Sì, esatto.
Re mi fa sol, cioè,
un po' come la composizione di Se telefonando di Ennio Morricone.
Sbloccato.
Dan 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 dan. Quello.
Abbiamo sbloccato io musicista, lo blocchiamo e ritorniamo sulla famiglia Adams. Perfetto. Perché la famiglia Adams? Intanto questa.
Diccelo tu.
Adams è un nome. Vedi, tu non sei stata a te. E ho detto Adams solo, esatto. Non ho detto la famiglia Adams. Vedi? Allora, ci stiamo esaurendo di
Iniziamo
nuovo.
A essere scomposti.
Iniziamo a essere così verso la fine, un po' sì, tutti esatto. Decomposti più che scomposti. E per il suo creatore. Il creatore della famiglia, in realtà non avevano un nome. Il nome della famiglia Adams è stato appioppato.
Affibbiato.
È stato affibbiato dopo da altre persone. E parliamo.
Dalla stampa, uscirono le strisce, giusto?
Assolutamente sì, perché appunto la famiglia Adams nasce dalla penna di Charles Adams, Samuel Adams, detto Chaz, che è un vignettista, era un vignettista per il New Yorker, giornale della, appunto, dell'America.
Ma in quali anni questo? Perché il New Yorker ancora le fa le vignette, però.
Assolutamente sì.
Siamo al secolo scorso.
Siamo negli anni 20.
Great Depression.
100 anni fa, durante la Grande Depressione, infatti, Lucrezia, fu proprio la Grande Depressione ad ispirare, in un certo senso, secondo alcuni Charles Adams, perché le vignette si ridussero anche di dimensione e di quantità all'interno dei giornali, e infatti queste erano monovignette, no? Le classiche monovignette
strisce.
Non solo la striscia con più composizioni, no? Quindi magari una, due, tre, una storia che si sviluppa su tre, una breve, poi da tre, da sei, sono quelle più diffuse.
Come quelle dei Peanuts.
Esatto.
Le monovignette tipo quelle della settimana enigmistica.
Sì, quella è lì, quella tipo, ve lo ricordate Sansone, la lana?
Sì, assolutamente.
Quella.
Che sono quelle che attualmente sono nel New Yorker.
Sì,
esattamente.
Che ora vengono chiamate illustrazioni del New York.
Esatto. E quindi praticamente questo Charles Adams, che da tutti, da amici conoscenti, veniva descritto come una persona con uno humor particolarissimo, era un vero e proprio precursore del black humor, nel senso vero del termine. Lui, tutte queste monovignette erano secche, delle freddure, e inizia la sua prima vignetta e in assoluto è un lavapiatti che perde il lavoro in piena Grande Depressione. E faceva ridere.
La tocca,
cioè,
piano.
Pianissimo. Mentre il 6 agosto del 38 è la prima volta in cui appare una vignetta con un membro della famiglia Adams. Ma il fatto è che praticamente la famiglia Adams non esiste. Non esiste in quegli anni.
Cioè, non è concretizzata ancora.
I vari membri piano piano appaiono nelle vignette. Cioè, i primi personaggi ad apparire della famiglia Addams sono Morticia e Lurch in una vignetta con
Piselli. Scusate, citazione del film
assolutamente
apprezzata.
Gradita e apprezzata. E poi pian piano vengono aggiunti prima, prima mercoledì, poi Pazzi.
E quando è che si concretizza
eccetera,
proprio
eccetera? Come
la famiglia?
All'interno delle vignette? Qualche anno più tardi si concretizza così le vignette e saranno poi i colleghi, i critici in un certo senso, a chiamarla. Allora, perché... Qui c'è appunto diciamo un doppio senso che in italiano non si può avvertire. The Addams con l'apostrofo family. Quindi la famiglia di Addams. Perché?
Di proprietà del vignettista Addams.
Di Chas Addams.
Genitivo sassone.
Esatto. E praticamente la famiglia Addams viene. Danilo.
Orca miseria, l'ho perso.
La famiglia Addams. Perfetto. La famiglia. Anche regia, anche tu puoi fare ogni tanto così.
Vabbè, ma cioè, sì. Cioè, è un attimo.
Che stai facendo? Francesca, esatto. Aiutate! Allora,
Francesca fa mano.
La famiglia
quindi non parla.
Diciamo che sono stati gli altri a un certo punto a unire queste persone come famiglia, perché sembravano membri scollegati. E da lì e poi c'è Addams che coglie la palla a balzo e crea questa
Orzu, creiamo una famiglia.
E nel 42
ed erano vignette di satira comunque.
Ed erano vignette di satira, sono molto sottili, poi ci arriviamo. E tra l'altro nel 42
ci arriviamo in fretta, spero.
Ci arriviamo in fretta. Nel 42, tra l'altro, lui conosce quella che poi sarà sua moglie per 8 anni, Barbara Jean Day, che è identica a Morticia Addams. Che dopo aver creato Morticia, lui letteralmente
aveva un tipo.
Quindi lei praticamente... che poi è anche il mio, sinceramente, non so voi, ma...
taglia i fiori, praticamente taglia la parte del fiore,
sì,
e lascia.
Io sono una fan di Morticia fatta però da Angelica Houston.
Sì, Morticia Addams, proprio mia donna della vita. Tra l'altro, sapete qual è il nome? Cioè, Morticia Addams ha anche il cognome da nubile, che è Framp, che
è un po' come il cognome di Marge,
che,
no?
Che, sì, che è Bouvier, tra l'altro. Sì, Morticia Framp, che vuol dire tipo sciatta.
Che poi è tutto meno che sciatta.
È un gioco di parole che viene da Trump, no? La famosa canzone dell'Elis, Trump.
No, deriva da sciatta, perché... lo dico subito, anche con la gioia di Aurora. Per la gioia di Aurora.
Perché lo fa subito, non perché...
perché lo dico subito, non perché sia contenta. Perché la famiglia Addams, Danilo, in realtà è una grande satira della famiglia americana. Cioè è uno sfottò della famiglia americana più che satira. È proprio una presa in giro voluta.
Quindi è per questo forse anche che loro sono estremamente ricchi, ma non hanno il valore del denaro.
Esatto.
Perché la società americana è molto legata,
e tra l'altro,
al materialismo.
Esatto. E i critici dissero subito che sapevano bene che lui si fosse ispirato alla famiglia Roosevelt o alla famiglia Kennedy.
Okay.
Perché?
La durabile famiglia Kennedy che faceva lobotomizzare i suoi membri.
Sapevo che lo doveva dirlo.
E sì, io ho una faida con la famiglia Kennedy.
Rosemary Kennedy vive.
La bussa a casa.
E tra l'altro, perché loro...
La famiglia Kennedy.
C'è un motivo del perché loro sono neri, sono scuri, sono macabri, scherzano, gli piacciono le cose macabre e le cose non macabre li terrorizzano. Sappiamo che la paura più grande di Morticia, per esempio, sono i colori pastello.
Okay.
Sì,
perché è tutto, e si amano alla follia. Tra l'altro, l'altra piccola chicca è... quando diventano famosi loro a livello, non dico mondiale, ma quantomeno nazionale negli Stati Uniti, quando dal 64 al 66 ABC fa la prima trasposizione in TV, la prima serie, quella classica, non quella con Angelica Houston,
sì,
diceva,
sì, sì.
Lucrezia, la prima,
no,
non ricordo
già gli anni 2000.
Quella dal famoso balletto di mercoledì,
quello
girava molto nel,
sì,
non quello attuale, esatto, ma quello
bianco
in bianco e nero.
E tra l'altro, sì, l'idea della serie venne non tanto a Chas Addams, ma a un produttore che si chiamava David Levy, quando passeggiando nella quinta strada di New York insieme a un amico vide la copertina di un altro libro di Chas Adams, che tra l'altro era anche uno scrittore, e
così nel tempo libero,
e c'erano ogni tanto queste vignette, lui ha detto questa è la serie, è The Hit Series, questa è la serie più bella del mondo,
serie bomba,
serie bomba. E nel 65, tra l'altro, mentre va in onda questa cosa, questa serie animata per tre stagioni, per due stagioni, Chas Adams espone vignette al museo della città di New York. E ho perso il filo. Tutto questo per dire che appunto la famiglia Adams è il contrario della famiglia, esatto, tradizionale, la famiglia che
sì, anche questi matrimoni un po',
la famiglia che si vuole bene, e soprattutto questa cosa è molto presente, appunto, non so, le cose difficili, il valore dei soldi, come ha detto Lucrezia, e l'amore. Questa nel 64 e 66 è la prima serie al mondo, la prima trasposizione TV in cui si cita, e questo è un record, si cita esplicitamente il sesso.
Mm.
Cioè il fatto che Morticia e Gomez
fanno cose,
parlano della loro vita sessuale.
Intimità.
E questa cosa
in quel periodo gli Stati Uniti, erano sessuofobi, erano anche l'Italia si è messa meglio.
Erano attanagliati anche politicamente, venivano da 20 anni di proibizionismo, no?
Sì.
E questa cosa, l'ipocrisia, cioè, allora, in estrema sintesi è tutta la satira della grandissima ipocrisia americana. Mm. Al contrario, loro si amano, si vogliono bene, sono una famiglia unita, perfetta, ma l'apparenza è quella di una famiglia terribile.
Sì, sì,
che
sì,
è il contrario della famiglia americana. L'apparenza
loro sono
perfetta,
anche molto ingenui,
stupenda, esatto,
non arrivisti, cioè,
esatto,
cioè è sempre contrapposto al banchiere che cerca sempre di andare ad approfittarsi di questo patrimonio degli Adams,
esatto.
E io credo accidentalmente in parte, ma volontariamente da un altro lato, che Chas Adams sostanzialmente crea una nicchia dei reietti, perché chiunque sia un outsider e si sente schiacciato da questo modello dei Kennedy, no? Quello che poi ora va molto anche su TikTok, lo stile Old Money, che è proprio, sì, ispirata ai Kennedy. Questa è la cosa diametralmente opposta, proprio l'immagine di Morticia che taglia,
sì,
la rosa,
sì, sì,
e
sì,
tiene il gambo con le spine,
che tra l'altro era proprio nella sigla, per cui anche è rimasta per quello anche. Insomma, per i personaggi, tutti gli altri che fino allora non avevano un nome, perché solo Morticia e Lerch avevano un nome, gli altri sono venuti,
non Gomez,
no, sono venuti dopo, tutti dopo, solo Morticia e Lerch. E lui propone una serie di nomi per ogni personaggio per la serie, e quindi vennero proposti per Gomez e Repel, tipo, e poi vinse Gomez, per fortuna. E
anche perché poi Gomez lo rende anche un immigrato, quindi piace,
sì,
anche molto per quello.
Esatto, e vennero tutti scelti poi dalla produzione. Chicca, per Pugsley venne scelto Pubert, ma poi gli dissero che era troppo, cioè a maggior ragione. Vabbè.
Ma poi Pubert non diventa un cugino, un qualcosa sulla nuova serie?
Sulle serie, viene riciclato. E cosa che fa, come dire, che avvalora la tesi di quanto detto su tutta l'ipocrisia americana. Mentre la serie andava in onda per tre anni, due stagioni, William Shawn, l'editore del New Yorker, che fino a quel momento per decine di anni aveva, meno di 20 anni, aveva pubblicato le vignette, si rifiutò di pubblicarle, dicendo che il suo giornale, cito testualmente, il suo giornale fosse rivolto a un pubblico di lettori più raffinati di quello televisivo e non voleva assolutamente che venisse associato al New Yorker. Però dopo il 66, quando finì la serie, le ripubblicò di nuovo.
Ah.
E quindi, insomma, si spiega tutto. E poi, insomma, diventano famosissimi. Fanno il primo
attuali
speciale con Scooby-Doo nel 72. Bravo. La serie animata, quella magari più famosa tra il 73 e il 75. Lo speciale di Halloween nel 77. Poi nel 92 il boom. Il film. Quello con Angelica Houston, per intenderci, appunto. Che tra l'altro inizia con Zio Fester che è scomparso perché aveva litigato con Gomez per due gemelle siamesi,
sì, sì,
che
sì,
si chiamavano,
sì,
Flora e Fauna.
Sì.
Bravo, bravissimo. E poi la serie animata 92-93, il secondo, il terzo film nel 93 e nel 98, i sequel, di quello dove c'è Debbie,
sì,
per intenderci.
Debbie, sì.
La cattivona Debbie, che è l'emblema di tutto,
perché c'è
di
anche
tutto
il
contro.
Figlio.
Esatto, esatto. Poi una serie che non ricorda quasi nessuno, di scarsissimo successo, del 98 e il 99, dove non c'è più Angelica Houston e tutti gli altri.
Io me la ricordo perché l'ho vista.
Mamma mia. Il musical del 2010 e poi film di animazione bellissimi del 19 e del 22, dove ritorna in maniera ancora più plastica il mondo tutto pastellato, patinato. E lì è spiegato proprio per i bambini quello che fa la donna più bella, no? Che adesso non voglio spoilerare, però insomma, quando guarderete i film della famiglia Adams, ricordatevi che è una delle più grandi, bravi, che una delle più grandi satire, ma penso veramente la più grande.
Grande storia.
Adesso
insomma,
vi al lascio. Nostro caro cugino It.
Sono io,
sì,
il cugino
sì
It.
Sei tu. Sì. Ci dobbiamo mettere a nanna.
Non scegliamo.
Vi lascio col motto della famiglia, perché hanno anche il motto in latino, che è Sic gorgiamus allo subiectatus nunc.
Sì.
Con delizia banchettiamo di coloro che vorrebbero assoggettarci.
Direi che non è male come frase finale.
La maestra di latino sta sorridendo. No,
sì,
maestra,
anche perché è latino maccheronico. Quindi
ho fatto
sbagliato.
Come quando chiami la maestra mamma.
Ciao Matteo.
Vi lasciamo a una canzone che comunque ricorda molto quel mondo, dato che il video di questa canzone è molto incentrato
strada facendo
su quello che poteva essere nella famiglia Adams. Blink 182, I miss you.
Radio Università di Margherita.
Le 19:24 minuti in questo momento e siamo giunti al termine di questa mega direttona di Halloween 2024 qui a Radio Room, alla radio dell'Università di Macerata. È stato un lungo pomeriggio.
Lungo, lunghissimo. Abbiamo fatto anche gli straordinari, vedi?
Sì, decisamente. Mettiamo tutto a... Io che stavo quando dicendo mettiamo timbriamo. Tutto a conto, sì, poi timbriamo l'uscita naturalmente, però è stato un pomeriggio bello all'insegna comunque di tante notizie, tante curiosità e magari anche tanti suggerimenti per stasera, per passare, diciamo, e festeggiare Halloween nel migliore dei modi. Magari vi abbiamo dato anche qualche nozione o qualche storiella da raccontare. Questa sera vi abbiamo dato anche qualche consiglio, grazie a Francesca, su quali quadri non comprare.
Oppure no, vi abbiamo soltanto
oppure vi abbiamo
devastato.
Incentivato a fare un regalo particolare a qualcuno che vi sta particolarmente poco simpatico.
O semplicemente se trovate dei quadri in una soffitta, non li appendete.
Sì, esatto, mettete a testa in giù.
C'è chi non lo fa, Io sì, conosco adesso. Diverse persone che mi hanno detto: ma io mai mi sarei appesa un quadro in casa trovato in una soffitta che non sai di chi è. Ma c'è molta superstizione dietro i quadri.
Io l'ho fatto, che è diverso. Quindi sì, sì, io a casa ho uno che non so chi sia, con la data e tutto, un signore con baffone,
tizio della birra Moretti.
Come dicevamo prima, Matteo è un accumulatore seriale.
Ma ci stiamo lavorando,
Ha fatto anche lo svuota appartamenti dei defunti.
Sì, però me li tenevo io.
Però.
Io e Matteo abbiamo delle cose vintage prese da
rubate.
Questa storia è interessante.
È stato, diciamo, il compenso è, non so se avete presente, come quando il giro degli svuota cantine, no? Tu vai lì e il tuo compenso è poterti tenere quello che vuoi. Noi abbiamo una marea di roba che di qualità anche alta, perché poi sono cose di anche 20-30 anni fa, forse anche 50. Però abbiamo anche le foto del matrimonio di queste persone.
Sì, sì. Quindi, se volete.
Ma chiamatemi la prossima volta, voglio venire anch'io.
Se volete, a casa abbiamo dei vestiti da donna.
No,
vestiti da uomo.
No, però potrebbe essere un ottimo spunto per la puntata dell'anno prossimo. Siamo in.
Il rigattiere.
Esatto. Bisogna pensare in prospettiva.
Il rigattierum. Basta, la smetto.
Siamo comunque arrivati e giunti al termine. Noi, naturalmente, vi ringraziamo se ci avete seguito sulle pagine social di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata. Vi invitiamo a continuare a seguirci, perché è l'inizio della programmazione.
Ah, pensavo l'inizio della fine.
No, è l'inizio della programmazione di quest'anno. Tante sono le idee, tanto sono i programmi comunque in partenza, i podcast e tutte le varie iniziative che sia noi come radio sia il nostro Ateneo stiamo piano piano tirando fuori e vi proponiamo. Naturalmente sempre sintonizzati su www.radiounimc.it per ascoltare quella che fino a domenica è la playlist della Halloween speciale per Radio Room e per i nostri ascoltatori. Io faccio le cose molto molto semplici, comincio a ringraziare, a partire dalla regia, ringraziamo Aurora, ringraziamo Lucrezia,
che sono stecchita al momento,
stanca,
per rimanere
stanca.
In tema,
ringraziamo Francesca,
grazie a voi,
Matteo. Qui c'è anche Sara con noi, la ringraziamo per essere passata, io personalmente vi ringrazio.
Vittoria si sta struccando in bagno.
Vittoria sta struccando, ma forse penso che sia doveroso anche ringraziare Benedetta, che è stata comunque ai nostri microfoni. Alessandro,
ringraziamo chi non c'è più.
Aldo. Detta così.
Volevo rimanere in tema.
E naturalmente tutta la squadra di Radio Room, tutto il discorso redazione che ha permesso comunque la realizzazione di questa, di questo special, un po' come la paura fa,
la paura
90. Esatto.
Ma poi che vuol dire?
Di Radio Room. Ci sta, ognuno ha la sua particolarità. Quindi mi raccomando, divertitevi questa sera. Buon proseguimento di serata con la musica di Radio Room. Buon proseguimento di settimana. E noi ci sentiamo la prossima volta. Che dire?
No.
No,
ci
no.
Sentiamo presto, sì. Dai.
Ci sentiamo presto.
C'è Thriller sotto?
Sotto c'è naturalmente Michael Jackson con Thriller per chiudere questa giornata. Buon proseguimento, a presto, sempre qui su Radio Room, la radio.
Buona serata.
Che fai ad Halloween?
Ascolto Radio Room.